significa fino adesso?
La sensazione che ho io personale è che quello che hai raccontato mi sembra già un processo che è stato storicizzato, nel senso le lotte sono iniziate nel mese di marzo, sono prolungate fino a giugno, luglio, poi arrivano a settembre. La mia sensazione personale è che ormai sembrano degli eventi importanti, importantissimi, ma che sono passati, nel senso, io ho un retro gusto di è successo tanto tempo fa, in realtà è poco tempo fa, ma di fatto si parla di mesi, non di anni, di mesi, però è un retro gusto di passato. Adesso in Francia la questione è le prossime presidenziali, che sono tra poche settimane, e di questo c'è stato un lieve accenno e neanche, cioè, questo è una cosa importante, però appunto quegli eventi che sono stati fondamentali nel panorama francese, come dire, c'è una, come si possono degli strati di superposizione che dice ok, sono stati gli eventi di Midogu, Republic e quant'altro, adesso sì, c'è stato, è stato bello, è stato bene, però adesso si passa ad altro, si passa alle presidenziali. Dopo le presidenziali ci saranno sicuramente le post-presidenziali, il nuovo presidente, un'altra forma governativa e quant'altro. Quindi, come gestire tutto questo? Che fare? Come?
È una domanda che non è nuova.
Non è assolutamente, no. Però, cioè, questa questione, nel senso, ok, tu mi parli appunto di settembre, c'è stato questo nuovo incontro, questi nuovi dibattiti, ok. Settembre, siamo ad aprile, tra settembre e aprile, a me la sensazione che ho è che è un settembre, sì, ma di quanto? Quindi questo spazio temporale che ho io personalmente, quindi mi lascia un po' decalé, come si dice. Altra cosa, sulle questioni delle azioni della polizia sulla questione razziale. Ricordiamoci che il ratonaggio in Francia inizia tanto tempo fa, quindi l'ultimo fatto d'inverno, l'ultimo fatto di cronaca è stato quello del ragazzo perquisito, sodomizzato con
il bastone. È stato il cinese l'altro giorno.
Esatto, però questo, cioè, non so, penso che siano dei fatti di cronaca quotidiani che alcuni sono selezionati e quindi vanno alla ruina, quindi in prima pagina. In realtà quanti ce ne sono? Cioè non sono fatti magari quotidiani, che però sono selezionati, cioè questo va bene, questo sì, lo diciamo, ma passa in un secondo, terzo, quarto piano. Non so, io sono un po' perplesso un po' tutto il fatto del, allora, cosa funziona, cosa non funziona, cosa mettiamo in primo piano, cosa non mettiamo in primo piano. Niente, chiedevo soltanto di smontare tutte le mie sensazioni, nel senso, non so, abbiamo Andrea appunto qualcuno che mi aiuti a
tornare. Io sulla tua prima questione potrei dire le cose, però sulla seconda questione non sono in grado di intervenire e lascio in parlare Davide.
No, molto rapidamente.
Poi puoi intervenire anche sulla prima questione, ovviamente.
C'è una frase di Tronti in Operaia Capitale che secondo me è importante per la questione dei movimenti. Sì.
Tu mi parli di Tronti?
No, una frase, aspetta.
Sì, no,
okay. Lasciami finire. Ti dice che...
Tronti è un nemico di classe oggi.
No, questa frase è bella, però... La frase è fondamentalmente, dice, i movimenti sociali o le insorgenze non vanno tanto valutate per ciò che ottengono, ma per gli spazi di manovra e di agibilità che aprono. E malgrado tutto, siccome la cosa veramente più positiva di questa mobilitazione qua è la soggettivazione di strati, perlomeno a Parigi, abbastanza importanti, ti parlo di svariate centinaia di giovani e super giovani, che è una cosa che si è vista a partire dall'autunno scorso, a parte di là già del fatto appunto della presenza fondamentale, determinante e trainante che hanno avuto i liceali nella primavera scorsa, ma questa cosa così la si è rivista a partire da settembre. dalle iniziative che continuano a venire dalle, dalle università e dai licei, a, dalle occupazioni, a elementi più marginali ma che ti danno il posto della situazione, cioè, non importa quale seminario teorico o politico su questioni di attualità o gruppi di lettura, prima a Parigi si avevano dalle 30 alle 40 persone, adesso si hanno dei anfiteatri con 80-100 persone piene. Quindi di fatto c'è una soggettivazione giovane, molto giovane, tra i 18 e i 23-24 anni, che ha cominciato a, a mobilitarsi e a soggettivarsi a partire da, dall'anno scorso, e questo mi pare che sia il primo elemento di, o perlomeno se vogliamo essere ottimisti, insomma il primo residuato, il primo ciò che ha sedimentato di più positivo, di più immediato. L'altra questione su cui ho aperto e su cui ho insistito, perché malgrado tutto credo che chiunque di noi abbia vissuto con una certa frustrazione il rientro a partire da settembre, perché da un lato si vede che basta anche semplicemente lanciare un'iniziativa su Facebook o chiamare una manifestazione, ma veramente 48 ore prima, senza un percorso organizzativo, che questo qua è veramente la specificità di su, non c'è nulla di strutturato, di organizzato, o perlomeno che abbia una certa un certo ancoraggio, si dice, radicamento in collettivi più ampi, questo soprattutto in autunno, e vi è immediatamente una risposta con numeri di una certa importanza e con anche forme poi di espressività del dissenso di una certa radicalità. Quindi il ferro è caldo, come batterlo, questo è il punto ed è la questione, che però è una questione insomma eminentemente pratica, organizzativa, non, non teorica. La seconda questione, quindi appunto, soprattutto rispetto agli ultimi 5-6 anni, è chiaro che perlomeno in termini di soggettività o di soggettivazione siamo in ben altro orizzonte. Dopo il deserto, specialmente nel 2015, adesso si è visto anche l'8 marzo, il percorso di organizzazione dell'8 marzo a Parigi è durato 10 giorni ed erano una quindicina di compagne che hanno tirato su un 4-4-8, però lo si lancia e c'è veramente questa disponibilità soggettiva a scendere e a fare cose. E quindi quello è l'elemento, se vuoi, di ottimismo. Però bisogna fare qualcosa di questo materiale prezioso che c'è, e che è prezioso, vi ripeto, non soltanto in termini quantitativi, non soltanto per la, la composizione generazionale, ma anche poi dopo veramente per la determinazione e la radicalità che si ha a manifestare o ad attivarsi politicamente. La seconda questione, io credo che, ed è tutto l'aspetto problematico che ha per esempio un grosso pezzo di politica novecentesca francese, che lo danno ieri al 17-18%, un mese fa al 10%, e chissà dopo il dibattito televisivo di ieri, che è Mélenchon, e che è una persona che al di là del sovranismo, al di là del welfarismo tradizionale, al di là dello... della centralità dello Stato-nazione, al di là della Francia, al di là del salariato, al di là dell'impiego, al di là di tutta una serie di robe che ci possono più o meno dar fastidio, su questioni di genere e di razza e sulle questioni islamofobe non ha il benché minimo bagaglio teorico e politico per pesare minimamente. Se si vuole fare il bilancio, per quanto mi riguarda, della disfatta del movimento operaio tradizionale, classico, otto-novecentesco, le questioni razziali, le questioni di genere devono forzatamente essere, essere integrate. Per quanto riguarda la Francia, ho insistito lungamente, la questione delle banlieue, la questione delle periferie, la questione endo, neo e postcoloniale non può essere minimamente aggirata. Quindi il fatto che due casi, perché tu dicevi giustamente la polizia assassina e assassina regolarmente, assassina un giovane al mese in media da oltre 40 anni, quindi non si tratta di pratiche razziste della polizia, si tratta di pratiche di una polizia razzista, e che è una cosa ben diversa. Nel senso che questo è il razzismo strutturale, non sono pratiche razziste di uno Stato, sono pratiche di uno Stato che ha di fatto incarnato degli elementi di razzismo nell'ordine delle sue istituzioni, dei suoi discorsi e delle sue pratiche, sono assolutamente, assolutamente centrali. Perché emergono certi casi e altri no? Non sono i giornalisti e non sono i media, sono le pratiche di mobilitazione che riescono di tanto in tanto a costruire dei percorsi importanti. Adama Traoré da una parte e Théo dall'altra sono due casi estremamente, estremamente diversi, nel senso che Adama, la famiglia Adama, circondata da quello che era negli anni 90, inizio anni 2000, il mouvement des immigrés et des banlieues, che era un movimento autonomo dei quartieri popolari, è riuscita a tirare su una mobilitazione importante che ha anche prodotto a livello discorsivo dei tentativi di giunzione con il precariato intellettuale e il precariato studentesco. Adama Traoré, la sorella, ha un discorso per quanto riguarda veramente balibariano, cioè di democrazia conflittuale, che comunque sia notevole per venire da una famiglia che ha perso, dicono le cose appunto: vogliamo non essere più cittadini di serie B, quindi parlano di cittadinanza, vogliamo avere gli stessi diritti degli altri, ma questo in Francia avrebbe un portato comunque sia radicalmente riformista, che non deve essere sottovalutato. E per farlo lei ti dice chiaro e tondo che necessitano dell'aiuto dei precari, degli studenti e dei giovani. Quindi sono discorsi importanti. La famiglia di Théo, del ragazzo che è stato stuprato orribilmente a inizio febbraio, è una mobilitazione completamente diversa. Cioè, la parte dei Traoré c'è la costruzione di un percorso rivendicativo ormai di 7, 8, 10 mesi, con dei concerti, con delle manifestazioni, con delle presenze di piazza, con dei ritrovi, eccetera, eccetera. Dall'altra parte vi sono state delle sommosse, delle rivolte molto violente inizio febbraio, quindi uno scoppio radicale di rabbia, con l'ISI delle corrispondenze quasi di giorno in giorno, un giorno erano in Baglio, il giorno dopo Parigi, poi dopo a Baglio, poi dopo in Parigi, poi a Parigi in Baglio, eccetera, eccetera, oppure a Bobigny con 7-8 mila persone, giovani e ragazzi dei quartieri. Ma dall'altro la famiglia Théo, e lì vengo alla questione del reddito, alla centralità non soltanto appunto sociale economica ma politica del reddito sociale. La famiglia Théo è stata immediatamente cooptata da SOS Racisme, che è una rete associazionistica montata nel 1983 dopo la prima grossa manifestazione dei quartieri popolari per domare e contenere un po' le istanze, le rivendicazioni che venivano da quei quartieri, che è presente in banlieue e in periferia, che dispensa posti di lavoro, che dispensa consigli giuridici, legali, e che quindi poi coopta all'interno di forme di manifestazione che sono compatibili con la Repubblica e compatibili con il discorso progressista del Partito Socialista. Quindi la, così, di nuovo, la centralità anche dell'autonomia economica, per quanto mi riguarda, è fondamentale per poter poi anche esprimersi autonomamente da un punto di vista politico. Questi due percorsi, veramente, Adama Traoré e luglio e Théo Lukaka a febbraio, per me sono proprio centrali anche della,
con il ruolo,
sono veramente sintomatici. Quindi le prime due risposte sarebbero queste, poi dopo ti passo la palla.
Grazie. Allora, io devo dire che la cosa interessante e bella del libro di Davide è che prende spunto effettivamente poi da quello che è successo nella primavera dell'anno scorso, lo sviluppo del movimento della Nuit Debout, le manifestazioni, la capacità di allargamento fino a coinvolgere anche fette del sindacato tradizionale, una cosa che qui in Italia fa un po' scalpore, è che in Italia ha avuto un effetto di creazione di un immaginario. Allora, Davide racconta la costruzione di questo immaginario per fare poi una serie di riflessioni politiche e sociali sul perché questo immaginario che si è creato, che non è soltanto l'immaginario nostro che vedevamo da fuori, quello che succedeva a Parigi, ma è anche un'idea di possibilità di sviluppare nuove forme di lotta, in realtà poi, possiamo dirlo brutalmente, è stato sconfitto. Perché questo credo che sia la realtà di cui dobbiamo discutere oggi. Allora, questo libro pone una serie di questioni, una serie di domande, non dà alcune risposte, perché non, queste risposte non ci sono, quindi non è colpa sua, per intenderci, no? Non è una carenza sua, però pongono una serie di questioni che sono assolutamente dirimenti. Secondo me le questioni sono tre. La prima è: qual è oggi, nelle forme di accumulazione capitalistica, di organizzazione del lavoro, di fronte alle nuove tecnologie, di fronte a una nuova rivoluzione tecnologica che si sta iniziando a intravedere dopo quella informatica digitale, di fronte al cambiamento della percezione delle soggettività del lavoro, che non sono più quelle di derivazione novecentesca, la prima questione che viene posta, che il movimento di Nuit Debout contro la loi travale Sommon pone, è: quali sono le forme di lotta adeguate? Questa è la prima questione. La seconda questione è, ovviamente, che deriva dalla prima: ci sono delle forme, è possibile immaginare delle forme di organizzazione adeguate alle nuove forme di lotta? Ammesso e non concesso che tali forme di lotta vengono in qualche modo definite? E il problema dell'organizzazione è il che fare di Lenin, per intenderci. È una trade union, diciamo, un leitmotiv che ha innervato tutte le trasformazioni del rapporto capitale-lavoro che sono avvenute negli ultimi due secoli. E la capacità di resistere, di rispondere a quelle che sono state l'offensiva capitalistica, la capacità di modificare e di creare nuove modalità di estrazione e di sfruttamento, di estrazione di plusvalore, quindi di sfruttamento, che hanno innervato e hanno modificato continuamente il rapporto capitale-lavoro, richiedono appunto un adeguamento e una forma di organizzazione e una forma di rappresentanza, perché organizzazione e rappresentanza sono due aspetti fra loro sinergici, che siano adeguati alla sfida che di volta in volta viene posta. La terza questione, che qui purtroppo devo dire miseramente naufraga, è che, date le forme di lotta, date le nuove forme di organizzazione di rappresentanza, queste sono in grado di intervenire sui rapporti di forza? La terza questione sono i rapporti di forza. No? Allora, negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni, credo, ci sono stati è stato un periodo assolutamente ricco, anche se possiamo dire abbastanza deprimente. Perché abbiamo assistito di fronte alle trasformazioni nella composizione del lavoro, nella composizione sociale del lavoro, composizione tecnica del lavoro, il passaggio dall'operaio massa alle forme del precariato, le nuove forme di accumulazione che hanno sempre più interessato il vivente, è la cosa che diceva Pino prima sulla sanità. La sanità è oggi uno dei luoghi fondamentali del conflitto di classe. Non è più la fabbrica, è la sanità. No? Oggi il welfare, di cui la sanità fa parte, è un addentellato insieme ad altre forme di welfare che sono l'istruzione, la formazione, la previdenza, la gestione del salario differito, tutte queste cose qua. Oggi il welfare è un modo di produzione, cioè è un sistema che produce plusvalore. quando 30 anni fa il welfare era soltanto un elemento di distribuzione di reddito, no? Oggi il welfare da distribuzione di reddito, dopo che la fabbrica taylorista produceva il valore attraverso lo sfruttamento dell'operaio massa con tutta la loro organizzazione tayloristica eccetera eccetera eccetera, poi interviene il welfare che in un certo modo attraverso un patto sociale fordista keynesiano negli anni del dopoguerra mitigava, diciamo, quelle che erano i rapporti disciplinari di classe fordisti di sfruttamento che all'interno della fabbrica si manifestavano, no? Oggi non è più così. Oggi il welfare è l'elemento di punta della valorizzazione capitalistica. È il precariato, e le forme di istruzione della sanità e tutto il resto, sono l'elemento che è diventato un sistema di produzione, un modo di produzione, un sistema di produzione, no? Dico questo perché questo è un esempio di come la situazione si è totalmente modificata, no? E rispetto a queste modificazioni ritorno alle tre questioni che ponevo prima. Quali forme di lotta? Quale tipo di organizzazione, di rappresentanza delle lotte? E quanto queste forme di lotta e di capacità organizzative di rappresentanza delle forme di lotta sono in grado di incidere sui rapporti di forza? Questa è la questione che è stata posta negli ultimi 20 anni da tanti movimenti, dagli indignados in Spagna, dal movimento della Medea a Milano, e non solo a Milano, il movimento della precarietà, dalle lotte di auto-organizzazione nella logistica, separate a seconda del comparto di riferimento, ma tutte messe insieme, diciamo, da una necessità. Quali sono le forme di lotta che sono adeguate alla sfida e alle trasformazioni dei processi di sfruttamento, di accumulazione, di valorizzazione che il capitale è stato in grado di imporre una volta fuoriuscito dal paradigma fordista, no? Occupy e la White Travail è un ennesimo tentativo di rispondere a questa domanda. La questione che noi abbiamo di fronte, il grosso nodo politico, è che tutte queste esperienze, non sono state, nessuna di queste esperienze, diciamo, è riuscita a trovare una risposta in grado di essere rappresentativa delle varie forme di lotta esistenti. Si hanno fornito una risposta, questa risposta è parziale. E le risposte hanno seguito due direttrici, che è qui la forma di lotta che si è espressa attraverso l'utilizzo dei media, la comunicazione, l'occupazione delle piazze invece che della fabbrica, piuttosto che modalità di comunicazione adeguate, modalità di comunicazione, abbiamo una miriade di tentativi, no? Qual è? Tutti questi tentativi hanno posto un discorso di, diciamo, di organizzazione o qualche forma embrionale di organizzazione, perché l'organizzazione è sempre esistita, no? Le modalità delle organizzazioni sono diverse, ci sono delle organizzazioni aperte e delle organizzazioni chiuse. Sicuramente queste forme di lotta hanno avuto la necessità di esprimere organizzazioni aperte, quindi un certo tipo di stilema, forma partito, avanguardia, eccetera, sono sindacato di un certo tipo, sono risultate assolutamente inefficaci e perdenti, nonostante che siano continuamente state reiterate nel tempo e ancora oggi hanno un peso sicuramente fastidioso, almeno per quanto la penso io, e ci sono, perché questo è il retaggio della storia che non può essere misconosciuto, però sicuramente noi dobbiamo operare all'interno di tutte queste sperimentazioni di movimenti, di forme di lotta, verso forme di sperimentazione di organizzazioni aperte, perché un minimo di organizzazione comunque, credo, forse magari vorrei tanto essere smentito su questo, però è un minimo necessario, no? Anche Conchetta deve avere una forma di organizzazione, per intenderci, no? Un minimo di coordinamento, non lo chiamano organizzazione, lo chiamano coordinamento, no? Per organizzare la sua attività culturale, politica, militante, eccetera, no? Sicuramente il movimento francese è stato una sperimentazione nuova, di forme di lotta. La domanda è stata anche una capacità di sperimentazione di una forma di organizzazione, di coordinamento, e su questo io ho dei dubbi, mi sembra che anche Davide questi dubbi li esprima, quello che ha detto prima mi sembra abbastanza chiaro su questo. E il nodo è possibile un ossimoro, cioè creare forme di organizzazione autonoma, o l'organizzazione presuppone necessariamente una delega e quindi il fatto che tu devi avere qualche forma di relazione di carattere istituzionale? Perché la storia del Novecento è, ci sono sviluppano forme di organizzazione autonoma e forme di organizzazione che danno adito a forme di rappresentanza. Organizzazione e rappresentanza sono due concetti diversi, no? Ovviamente. Uno si dota di un'organizzazione e si dota di una, e si dota anche, quindi è un più, di una forma di rappresentanza con la quale instaura una relazione che va a definire i rapporti di forza tramite la rappresentanza. Questa è la forma partito, le elezioni, l'egemonia, concetti gramsciani, eccetera, eccetera, no? Oppure l'altra strada è quella di mi doto di una forma di coordinamento di organizzazione e sviluppo una capacità autonoma in grado di contrattare in maniera autonoma, senza una qualsiasi forma di delega, con le forme istituzionali che stanno al potere e che comandano. Qui credo che ci sia l'impasse nelle discussioni. Io ho avuto modo di venire qualche volta a Parigi durante la Nuit des Bourses, sono venuto che era un po' tardi poi, no? Ma mi sembra che questo sia stato il nodo un po' dell'esperienza francese. Inizialmente la forma migliore, dicendo la Nuit des Bourses, che cos'è? Una capacità di organizzazione autonoma in grado di sviluppare una capacità contrattuale che vada a modificare i rapporti di forza e va a imporre il fatto che la loi travail, che era l'obiettivo politico, venga tolta. Quali sono stati gli strumenti con cui tale movimento è sviluppato? Sono stati quelli della rappresentanza sindacale, che è stato già positivo, perché la cosa che stupiva noi italiani è detto, cazzo, la CGIL, cioè è normale, dico una banalità, cioè noi abbiamo, in Italia è stato passato il Jobs Act con tutti i decreti attuativi, che è peggio della loi travail, è peggio, e non si è mosso un dito, non si è mosso un dito. Le forme deputate a rappresentare il rapporto con le istituzioni erano serve e conniventi con le istituzioni che facevano il Jobs Act. D'altra parte non abbiamo avuto la forza di sviluppare una capacità di organizzazione autonoma diversa, e questa è stata una nostra debolezza per quanto riguarda l'Italia, no? Forse perché c'era stato un tentativo negli anni precedenti di sviluppare questa capacità autonoma che non è stata sufficientemente forse agita come sviluppo di rapporti di forza, è rimasta solo autonoma e si è autocircuita in quanto autonoma, perché l'autonomia può essere anche deleteria se rimane puramente autonomia e crea delle enclave di autonomia che non contano un cazzo, perché noi siamo autonomi e mi definisco autonomo proprio perché voglio andare a rompere i coglioni agli altri. Non rimango autonomo perché faccio la comune che sta per i cazzi suoi, per intenderci, no? Cioè io creo una forza autonoma, una forza di capacità organizzativa che crea un'autonomia di proposizione, di forme di lotta, di anche di forme di rappresentanza e di consenso, sulla base del quale sviluppo una capacità contrattuale che va a incidere sui rapporti di forza. Le posizioni che lui faceva velatamente riferimento, del tipo del comitato invisibile, Nosami, eccetera, è l'idea che è assolutamente legittima, che io mi creo una capacità di pensiero, di sviluppo e di organizzazione autonoma, che rimane autonoma e non voglio avere niente a che fare con quelle che sono la struttura di potere, di gerarchia, eccetera. Perché mi fa talmente schifo che non voglio neanche averlo. E mi creo una enclave, no? D'altra parte la posizione diametralmente simmetrica è quella che io non creo una forza autonoma, sviluppo un pensiero alternativo, no? Ho una proposizione alternativa, diciamo, rispetto a quella dominante, che è quella del neoliberismo, e adesso dire, ci vuole poco a creare una posizione alternativa al neoliberismo, no? Perché è abbastanza rigida la posizione neoliberista. Però cosa faccio? Penso attraverso un percorso istituzionale di intervento all'interno dell'istituzione di riuscire a modificare quella che è dall'interno la posizione dominante. No? Allora, il movimento francese è stato molto interessante ed è il motivo per cui alcuni di noi sono impegnati anche per cercare di replicare forme della Louis Debout all'interno di questa logica di ragionamento politico, anche se poi quando tu cerchi di imitare quello che viene fatto da qualche altra parte, l'imitazione, come sappiamo, la copia è sempre peggio dell'originale. Questo è un dato storico, no? Diciamo. Era quello di trovare... Il punto era quello, riusciamo a sviluppare una capacità di organizzazione, di autonomia che sia in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze di un cambiamento nei modelli di valorizzazione. Faccio un esempio, lo dico proprio brutalmente in maniera provocatoria. Siamo in grado di dire oggi che per quanto riguarda il rapporto di lavoro la forma salariale è superata? È una bestemmia questa rispetto ad alcuni, immagino. Cioè, oggi noi assistiamo a progressivamente al fatto che il numero delle persone che svolgono una prestazione che produce plus valore e ricchezza, e quindi all'interno del ciclo di valorizzazione e di accumulazione, che viene pagata, almeno dalle nostre parti, in altre parti del mondo può essere diverso, non discuto su questo, almeno dalle nostre parti, che è... ha come remunerazione dal punto di vista istituzionale un salario è destinato a diminuire. Oggi vediamo la diffusione di forme di lavoro gratuito, di forme spurie, con la diffusione di una precarietà esistenziale in cui il pagamento è in parte monetario, intermittente, non salariale in senso stretto, così come l'abbiamo conosciuto, in parte remunerazione simbolica, in parte remunerazione indiretta, in parte remunerazione merce, come le corvée, la servitù della gleba del Medioevo, e vediamo una commissione di tutte queste forme che ci danno l'idea che oggi la composizione del lavoro, le forme di remunerazione, il meccanismo di creazione di ricchezza ha preso delle strade che non sono più quelle a cui noi eravamo abituati, in cui rispetto alla tradizione dello sviluppo delle forme di organizzazione di rappresentanza avevamo tramandato e c'erano anche, voglio dire, comode in un certo senso. Cioè quello che sto dicendo è che, per esempio, una delle cose che ha messo in discussione la Louis Debout, ed è un paradosso perché poi è una contraddizione, la Louis Debout ha messo in discussione la forma sindacale. Però senza la forma sindacale la Louis Debout non sarebbe esistita. Questo è il punto. Perché se non c'è l'appoggio della CGT, di Force Ouvrière, e se noi iniziamo a fare il blocco delle raffinerie, delle cose, eccetera, forma tradizionale di blocco, di serrata, di picchetto, no, forma classica di bloccare il luogo di produzione, si... Certamente una serie di effetti e di capacità di passaggio verso uno sviluppo più generale della mobilitazione con manifestazioni che hanno avuto una partecipazione in cui sono mischiate le due anime, quella della autonoma e quella più sindacalmente, per cui ci sono le prime linee dell'autonomia e poi dietro i sindacati, però quando quelli davanti facevano casino i sindacati comunque non ci stavano, in un certo senso, queste due anime che hanno ricomposto, hanno creato la mobilitazione, che per un certo periodo sembrava che potesse essere vincente, però alla fine non è stata vincente, è stata... Se adesso ti lascio... No? Io credo che sia questo il punto politico che... l'esperienza francese, la domanda e la questione che ci pone. Io potrei, rispetto a questa domanda, immaginare delle risposte, no? Però adesso che lui vuole intervenire, lascio parlare lui.
Vieni.
No, certo, fanno anche tre.
Ma se ti voglio rispondere.
Sì, certo.
Quanti siamo in questa sala?
Quattro gatti.
Una domanda,
Sì. L'abbiamo già, ce l'avevo già fatta prima.
Maggioritario francese.
Come?
Qual è il sindacato più grande che c'è in Francia?
Allora, risponde lui.
C'è la CFDT? Allora tu puoi andare in piazza a fare la dimostrazione, CGT post-stalinista, siamo ancora qui compagni, marxismo eccetera, quello che cazzo vuoi, gli anarchici duri, i quattro, ma poi mentre tu ti fai rompere il culo o mentre tu fai il bello in piazza a fare lo studentino che poi è durato 15 giorni, non come a Madrid dove è stato molto più forte, alla fine la CFDT che ti sta vendendo nei confronti della patronale. Quindi in sostanza il rapporto tra la base proletaria, che da una parte molta non ha coscienza politica, non sa, non ha punti di riferimento, non parlo nemmeno del marxismo che è un po' come dire il McDonald's di base per venire e dire vabbè almeno un po' di marxismo, plus-value, compagnie, quattro concetti, lo sciopero ce li ho. No, non ce li hanno. Una grande parte è stata, cioè, sono stati sedotti già dal discorso estrema destra o dal discorso della paura, della consumazione, eccetera. Quindi in sostanza il sindacalismo tradizionale più militante, quello che vedi in piazza, quello che si vede, e lo vedi perché è dimostrativo, perché poi la televisione ti fa vedere le quattro mazzate, le cose, i disturbi, oh, tremendi, ma poi in realtà non hanno un peso la CFDT, nemmeno i pragmatici di Force Ouvrière, che sono, vabbè, più guadagno e più diritti. Il Code Travail, per esempio, la riforma della legge del Comri, in realtà non è che hanno sgrassato, come dicono molte barzellette, Code Travail, più qu'une page, travail et toi, non è più questo, cioè lavora e taci. No, il codice del lavoro può avere anche ora 300.000 pagine, perché poi infatti hanno installato che gli accordi all'interno delle ditte sono quelli che faranno legge a livello particolare dentro ogni ditta. Quindi tu puoi avere la Bibbia là che poi te puoi pulire il culo con quella. Cioè, e sappiamo perfettamente che poi gli accordi delle ditte sono firmati sotto coercizioni di ristrutturazioni aziendali e tanti altri meccanismi di terrore. Cioè, al di là del fatto che c'è poca coscienza politica in un paese che è molto, in realtà, scusate, ma in realtà è molto immobilista strutturalmente. Cioè, in sostanza il sindacato maggioritario, che è quello dei ceti medi e dei timidi, e la CFDT, che è un sindacato alla tedesca, cioè di un possibilismo, ma già praticamente c'era la barzelletta bellissima che diceva se si ristabilisse la schiavitù, la CFDT negozierebbe il peso delle catene, no? O negozierebbe le poids des chaînes, no? Cioè, in sostanza è così. Il Partito Socialista si è venduto come un po' ovunque, ma è sempre stato, vabbè, non ne voglio fare un'istoriografia nemmeno cospiranoica di cosa sono i partiti socialisti, Willy Brandt, Label, no? Ma in sostanza in Francia abbiamo ancora Valls, che è un tipo anche di lui personalmente di una pulsione, penso assai fascistoide, nel senso di, ma pulsionalmente, non dico ideologicamente, ma pulsionalmente, cioè già la politica con i Rom, i fondi dell'Unione Europea consacrati all'integrazione, dedicati all'integrazione, dedicati alla repressione. Cioè voglio dire che la Francia è un paese che ha una grande difficoltà a muoversi. Non c'è stato nemmeno dopo l'occupazione delle piazze una nascita di movimento che fosse possibile essere, cioè che si fosse tradotto dopo, come in Spagna per esempio, da quello che io chiamerei una stalinizzazione del 15M, scusate perché sono un po' più in Podemos o compagnia, nemmeno Mélenchon ha potuto raccogliere questo tipo di reddito politico dei giovani in piazza, eccetera. Quindi volevo dire che in Francia è molto difficile, cioè teorizzare, si può teorizzare molto, ma in Francia c'è una specie di attesa di vedere quando succede qualcosa, ma io vado in piazza due minuti. Sabato, la République, c'era un vabbè, quattro, beh, io abito a Parigi, quindi grazie. Eppure sono spagnolo, però. Ma voglio dire che ero a Parigi e onestamente c'era una manifestazione nostalgico-rivendicativa dell'occupazione di République. Erano 120 più o meno, inquadrati da una coorte, un'altra coorte dietro e una ventina di... Non ho mai visto una forza poliziale in una manifestazione che potesse, se voleva, prendere tutti i manifestanti, metterli nei furgoncini e portarseli via, cioè a meno che fosse veramente una cosa rionale, no? Cioè, no, là veramente era così. Quindi il rapporto brutale forza déployé, come si dice, dispiegato dopo gli attentati, eccetera. E poi c'era un altro punto che avevi evocato, che era la questione dello Stato razzista, cioè della polizia, lo è, cioè non è la polizia, cioè la Francia è lo Stato postcoloniale, siete tutti voi anche negretti, discendenti di Vercingetorix, quindi cioè, è stato così, ti chiama, cioè li battezzavano secondo il calendario, se era Fête Nationale ti chiamavi Fête Nat, no? Ma in sostanza c'è una specie di chiasma, cioè una separazione reale, anche se tra i movimenti studenteschi, giovanili, eccetera, da una parte, e dall'altra le realtà ghettizzate, magrebine in sostanza, eccetera. È come se un po' gli uni avessero perso tanto il riferimento, diciamo, marxista, Unione Sovietica, PSF, eccetera, e anche quello della rivolta del 68, che è troppo lontano, e gli altri invece stanno tra il discorso rivendicativo di che comunque Daesh è qualcosa e una ghettizzazione di non si sa dove si va. Quindi gli uni approfittano della solidarietà del giovane studente intellettuale, eccetera, eccetera, io occupo la piazza, sono solidale, posto per tutti, no al razzismo, xenofobia, no, niente, SOS, razzismo e compagnie, ma in sostanza gli altri non è che sono troppo, rispondono troppo in un senso di una militanza o di una volontà di stabilire una congiunzione tra repressi, tra virgolette. Questo non lo vedo in Francia, vedo che comunque «Ouais, ta gueule, connard, je sais pas quoi, là, ouais, putain!» Cioè, sta un lato, e gli altri «Ouais, putain, tous ensemble, grève générale!» Ma non è esattamente lo stesso universo, è veramente, non c'è un linguaggio per la ghettizzazione degli uni a livello banlieue e compagnie, e quella un po' intellettualoide masturbativa degli altri, tipo no, ma io ti amo, sai, io sono negro come te, capì? Ma non è, infatti non coincidono. E ultimissima cosetta che dico, e poi lascio il microfono agli altri, è che hai inciso tu personalmente molto sulla questione della sanità. Io penso che la sanità è un'avanzata molto visibile della repressione, l'accesso o meno, ma c'è un altro punto che mi sembra fondamentale, si è visto molto più che in Francia, in Spagna, ma veramente la questione dell'immobiliare, del diventare proprietario. La cosa di diventa proprietario, poi c'è un lavoratore preso 20 anni tra le palle che non può né far sciopero né muoversi perché se perde non può pagare più il credito alla banca, poi rimane per strada, e appunto l'antisfratto in Spagna è stato importante anche perché il ladrigliazzo, no, come dicono, è stato più importante, ma in Francia è la stessa cosa, veramente la cosa di pagare il credito. Forse passa anche prima della sanità in certo senso, che una cosa... La malattia è aleatoria, la casa ha bisogno tutti i giorni, no? È un po' sta roba. Voilà, erano considerazioni che...
Reagisco. Ma reagisco?
Posso aggiungere due cose, grazie. Perché molti aspetti.
Fatti più là.